Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti.
Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi.
Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva.
Letture di Radio 24.
Il figlio più piccolo, l'ultimo romanzo di Pupi Avati, dal quale il regista bolognese ha tratto l'omonimo film, ha incentrato sulla figura di un faccendiere, Luciano Baietti, un personaggio senza scrupoli che riesce a corrompere tutti. Anche la sua compagna, sposata e abbandonata al giorno delle nozze assieme ai loro figli Baldo e Paolo. Il tutto con la complicità di Sergio Bollino, un ex prete che anni prima aveva dovuto lasciare il convento proprio in virtù della sua ambigua attività di consulente finanziario.
La prima domenica di settembre del 1992 a Bologna, nel piazzale antistante la chiesa di San Michele in Bosco, la donna che gestiva il chiosco dei gelati teneva in braccio un bambino sui 4 anni, cullandolo e canticchiandogli una stupida nenia. Al centro dell'ampio parcheggio assolato c'era solo una grossa Mercedes bianca dalle cromature scintillanti. Dallo sportello anteriore semiaperto pencolava un piede calzato di un sandalo monacale. A tratti dall'interno della vettura venivano gettati sull'asfalto fogli malamente accartocciati. Il professor Sergio Bollino era disteso all'indietro, lo schienale del sedile totalmente reclinato. Aveva un termometro in bocca ed esaminava alcuni documenti. C'era chi stava uscendo dalla chiesa, in tutto non più di una dozzina di persone. All'apparire degli sposi ci fu un applauso e un timido lancio di chicchi di riso. Lei era una giovane donna, bella ma dallo sguardo vacuo, cappello, abito, scarpe e guanti color crema. Lui un belloccio aitante dal sorriso generoso che dispensava ai pochi presenti. L'uomo con i sandali, il solo che non si era avvicinato, si protese verso l'interno della sua auto, suonando il clacson. Si girarono tutti incuriositi. Lo sposo lo riconobbe e si affrettò a raggiungerlo. «Allora?» gli chiese l'uomo dai sandali. «A posto. Gli appartamenti?» «Tutto firmato. Siamo puntuali, no?» «Dobbiamo sbrigarci», replicò sbrigativo Bollino. «Un brindisi, come avevamo detto, e poi si parte». Gli sposi si avvicinarono al tavolino sotto l'ombrellone dell'Algida, sul quale troneggiava una torta con la scritta «A Fiamma e Luciano, sposissimi». Fra gli evviva e gli applausi dei pochi presenti, i novelli sposi tagliarono la prima fetta di torta e quindi si scambiarono un bacio. L'uomo dai sandali non si unì ai festeggiamenti. Fu più tardi, quando i pochi ospiti se ne furono andati, che Luciano, lo sposo, recuperò dal retro del chiosco 2 pesanti valigie avviandosi verso l'auto. Fiamma, la sposa, seduta con in braccio i 2 bambini che spiaccicavano gli avanzi della torta, piangeva e sorrideva accarezzandoli. L'uomo dai sandali, con una borsa in finta pelle sotto il braccio, si avvicinò al chiosco. Fiamma lo guardava senza smettere né di piangere né tantomeno di sorridere. «Sono il professor Sergio Bollino, signora». «Lo so», biascicò lei. «Ci sarebbero quei documenti da firmare», riprese lui dimostrandosi capace di estrema delicatezza. «Va bene», acconsentì lei senza muoversi, senza liberarsi dei bambini. Fu il professor Bollino a sgomberare il ripiano del tavolo dalla torta, mentre Luciano, che si era tenuto in disparte, chiamò a sé i 2 figli. «Paolo, Baldo, venite qui che papà deve parlarvi». I bambini lo raggiunsero. Bollino aveva estratto dalla borsa un fascio di carte, recuperò dalla tasca interna della giacca una penna e la porse alla donna. «Allora qui, una firma qui e una qui, seguite dall'indirizzo, la firma per esteso. Gli appartamenti dei miei, per quelli abbiamo già fatto con il notaio, credo», disse lei. «Sì, sì, per il trasferimento dei suoi immobili è tutto a posto. Questi documenti sono per la nuova società della quale lei è da questo momento amministratrice. Amministratrice unica». «Amministratrice unica», ripeté lei ridendo e vergognandosi di ridere. «Unica vuol dire che sono sola?» «Vuol dire che è sola, ma dovrebbe firmare», la sollecitò Bollino. Lei obbedì, chinandosi sulle carte. Luciano, pur parlando ai suoi figli, seguiva tesissimo le reazioni della moglie. «L'indirizzo, lì sotto», suggerì Bollino. «Quale?» chiese lei con un sorriso disarmante. «Il suo, signora, dove abita qui a Bologna». «Dove abito adesso o dove abiterò per sempre?» chiese lei. «Dove abita ora?» le rispose lui, avvertendo di dover ricambiare il suo sorriso. «Perché dove andremo ad abitare per sempre nessuno lo sa. asserì lei fissandolo in modo complice. Bollino visse un attimo di sconcerto. «No, no, dove abita ora è sufficiente», tagliò corto. «Va bene», disse lei mansueta, piegandosi ancora una volta sui documenti. «Ecco fatto», disse Bollino raccogliendoli. «Suo marito glielo ha detto che tornerò almeno una volta al mese, ma solo per poche firme, per i verbali, i bilanci e poi per l'assegno che le spetta. Mentre Luciano me lo porta via», disse sorridendo al colmo dello struggimento. «L'ha sposata, anche in chiesa. Così anche i bambini hanno un cognome, tutto come voleva lei». «Sì, mi ha sposata come volevo io», confermò più a se stessa che a quell'uomo in principe di Galles e sandali che le allungava una mano. Lei tardò una frazione di secondo prima di comprendere che avrebbe dovuto fare altrettanto. «Gli voglia bene», si raccomandò. «Ci conti». Bollino si allontanò mentre Luciano si avvicinava. Fra i due, nell'incrociarsi, uno scambio di sguardi, quello di Luciano, interrogativo, quello di Bollino, rassicurante. Il novello sposo, tenendo i bambini per mano, aveva raggiunto la sua sposa. «Allora, scemina, debbo andare», le disse sorridendo. «Paolo e Baldo mi hanno promesso che faranno i buoni, che vorranno tantissimo bene alla loro mamma e che ogni sera diranno le preghiere perché papà ce la faccia». «Ce la farà», disse lei con occhi luminosi. «E come lo sai?» chiese lui. Bollino aveva messo in moto l'auto e stava facendo rombare il motore. «Perché il loro papà è sempre il migliore, in tutto. Vero, bambini? Com'è il vostro papà?» «Il migliore?» disse Paolo, il più grande, mentre suo fratello Baldo farfugliava qualcosa di assonante. «Lo sai che torno?» le bisbigliò lui stringendola a sé. Lei gli sussurrò in un orecchio qualcosa di molto intimo. Lui sorrise annuendo. «Scemina!» le bisbigliò all'orecchio. Si baciarono, poi lei lo spinse via con dolcezza. Lui fu bravo a farle capire che era straziato e che avrebbe dato la vita pur di non doversene andare, ma se ne andò. «Bambini, facciamo un applauso al papà!» propose lei. Lo disse per occupare quel momento così doloroso con un'azione, con un gesto, forse anche sciocco, che l'avrebbe aiutata comunque a farlo passare più in fretta. Così i bambini e la sposa, mentre Luciano saliva su quell'auto rilucente, applaudirono. Poi la vettura fece un ampio giro per imboccare il viale di platani che scendeva verso la città. «Metta la partita», ordinò Luciano al professor Bollino, indicandogli l'autoradio e controllando il suo orologio. «Deve essere già al secondo tempo e dicono che ci hanno espulso signori. Peggio di così. Ma io non so come ragiona la gente. Domenica prossima ci abbiamo quei frocioni dell'Inter. Al primo distributore ci fermiamo, che devo pisciare», annunciò Bollino. Sarebbe occorsa una grande immaginazione per riconoscere in quell'essere umano la guida della potente berlina lanciata verso Roma quel padre Sergio che alcuni anni prima predicava come valori sommi l'umiltà, la povertà e la carità. Comunque i bambini e la loro mamma continuarono ad applaudire l'auto, ormai lontana.
Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Pupi Avati, Il figlio più piccolo, Garzanti Editore, 194 pagine, 14 euro.